Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi parliamo dell'ultimo film di Ferzan Özpetek dal titolo Rosso Istanbul, che è appena uscito nelle nostre sale. Accolto, devo dire in maniera abbastanza tiepida, dalle recensioni dei giornali, che trovano in questo film appunto di Ferzan Özpetek delle atmosfere eccessivamente rarefatte, dei tempi eccessivamente rallentati e tutto sommato lamentano appunto un po' la mancanza anche della commedia che aveva caratterizzato alcuni dei successi più clamorosi del regista turco trapiantato in Italia rispetto appunto a questa sua ultima fatica. A me questa è parsa invece l'opera più matura fino a questo momento di Ferzan Özpetek, quella in cui recupera e in maniera anche abbastanza evidente alcuni dei temi che erano stati propri di uno dei suoi primissimi film, Il bagno turco, che è stato poi il suo primo vero film italiano in qualche modo, in cui però l'eco di Istanbul, l'eco della sua patria, le nostalgie misteriose di questa città erano rimaste ancora molto forti e molto evidenti. Come in quella storia, nel personaggio di Francesca D'Aloia nel bagno turco, in questo caso invece nel personaggio, nel protagonista, Orhan, troviamo qualcuno che nel primo caso, nel caso del bagno turco, scopre per la prima volta una città sconosciuta. In questo caso, nel caso di Rosso Istanbul, un uomo che ritorna in realtà nella sua città d'origine, ma che sembrava una città ormai abbandonata, ormai lontana, nella quale non sarebbe mai più ritornato. E in entrambi i casi, però, questo percorso, diciamo, di scoperta e riscoperta significano anche il ritrovare un luogo che è un luogo dell'anima, un luogo nel quale ci si sente veramente, finalmente a casa. In entrambi i casi, questa scoperta, la scoperta appunto di aver ritrovato un luogo dell'anima, un luogo nel quale ci si sente a casa, è legato alla scomparsa di qualcun altro, di una persona amata. Nel caso del bagno turco, il marito, appunto interpretato da Alessandro Gassman, del personaggio interpretato da Francesca D'Aloia; nel caso invece di Rosso Istanbul, un amico e collega, un regista turco, che improvvisamente scompare dopo aver chiamato Orhan, appunto il protagonista del film, da Londra a raggiungerlo a Istanbul per aiutarlo nella scrittura della sua ultima sceneggiatura, tratta appunto da un suo romanzo. In questo luogo inizialmente estraneo, e non è un caso né tantomeno un demerito, come in diverse recensioni è stato invece sottolineato, che l'Istanbul nella quale Orhan si ritrova dopo tanti anni sia in realtà una grande metropoli che può somigliare a moltissimi altri luoghi, può somigliare a Napoli, può somigliare a Londra, può somigliare a New York, può somigliare cioè a qualunque altra grande città che abbia un'anima, che abbia una personalità, che sia capace di accogliere con atmosfere in qualche modo tentacolari, proprio com'è appunto l'Istanbul descritta nell'ultimo film di Özpetek. Al bagno turco, inoltre, questo film è legato anche perché nel cast ritroviamo, anche qui nei ruoli di madre e figlio, due attori che avevano già lavorato appunto nel bagno turco. L'attore che interpretava Mehmet appunto nel bagno turco qui interpreta Yusuf, e sua madre è la stessa attrice che appunto interpretava sua madre anche nel bagno turco. Quasi che ci fosse una sorta di memoria, quasi una ricerca, ecco, potremmo dirlo, visto che questo Rosso Istanbul deriva in realtà da un romanzo, quindi comunque da una ascendenza letteraria, quasi che ci fosse una ricerca del tempo perduto, che è evidentemente una fonte di ispirazione appunto per Özpetek. il mistero di questa città, la sua capacità di affascinare senza rispondere alle domande, sembra incarnarsi nel personaggio femminile, nel personaggio di Neval, una bravissima attrice turca, una star in patria, da noi sconosciuta, ma veramente magnetica, una specie di cigno nero dagli occhi di metallo che veramente affascina in ogni sua apparizione sullo schermo, così come riesce appunto a sedurre con i suoi sguardi, con il suo mistero, con la sua ritrosia, con le sue reticenze, il protagonista. Nel film non mancano le debolezze, quelle che normalmente si riscontrano nella filmografia di Ferzan Ospetek, ma Ferzan Ospetek è un autore di cui, per riuscire ad apprezzare la poesia, occorre anche accettare il suo narcisismo. Per riuscire ad apprezzarne la sincerità e l'emozione autentica, occorre perdonare certe ingenuità di sceneggiatura o certo sapore di frasi fatte, di frasi un po' ad effetto, un po' filosofeggianti, che quella vengono disseminate nella sceneggiatura. E tuttavia, nonostante questi difetti, quali autori oggi sono capaci di raccontarci con tanta sincerità e con tanta autentica emozione il bisogno dell'uomo di avere qualcosa da attendere, la capacità dell'uomo di attendere sempre, anche contro ogni speranza? Ascoltiamo il trailer del film.
Lui dov'è?
Non mi piace affatto che sia presente un estraneo mentre noi ce ne andiamo, ecco tutto. È un uomo affascinante, spero solo che non diventi uno dei tuoi disastri.
Non vedeva l'ora di conoscerti.
Lei sa molte cose di me. Io molto poco di lei, invece.
La sua faccia non mi risulta affatto nuova.
Può guardarmi un istante? Che gioco state giocando, lei e Denise, si può sapere?
Ma lei chi è?
Le separazioni sono per chi ama con gli occhi. Chi ama col cuore non si separa mai.
Cosa c'è? I vivi ti fanno tanta paura? Zombie!
Tu potresti essere l'uomo che ho sempre cercato.
Il 25 marzo alla Cineteca di Bologna verrà presentato il film 1200 chilometri di bellezza di Italo Moscati, che è qui in studio a parlarcene.
Benvenuto. Grazie Italo. Dell'invito, lo faccio molto volentieri, perché dobbiamo difendere la bellezza a tutti i costi.
Assolutamente, è una bellezza quella di cui si parla. I 1200 chilometri sono la lunghezza della nostra terra, appunto, certo, dell'Italia, ed è una bellezza che proprio nel suo titolo richiama non soltanto la bellezza geografica, ma subito anche un'ascendenza in qualche modo letteraria, visto che il titolo
sì,
è suggerito
assolutamente
da
Umberto. Cioè, nel senso, io ho fatto con i documenti del Luce, che riguardano la prima parte del secolo, arrivando anche vicino a noi, ma non troppo, un'operazione che credo che non sia mai stata fatta, di immaginare un'epoca non con una ricostruzione, ma con una citazione di documenti che si prestassero insieme alle parole dei grandi viaggiatori del Grand Tour 800 e 900 nella nostra penisola. E questo mi serviva perché volevo mettere accanto a questo viaggio, con le voci autorevoli di grandi scrittori, ma filosofi, Goethe, Stendhal, eccetera, anche i volti di contadini, di pescatori, di quello che era l'Italia prima della grande trasformazione, comunque sia, che quella degli anni 60-70, dove il nostro paese cambia proprio i connotati anche nelle persone, nel modo di vestire, di atteggiarsi. Non era solo per una nostalgia o per la voglia di tornare a quell'epoca, che è impossibile tornarci, ma ricordarci che cos'era una situazione ancora incontaminata per molti aspetti, situazioni anche di fatica. La gente lavorava nei campi, andava a pescare, a volte non si sapeva come tornare. Però poi c'era anche il primo cinema, c'era i divi che venivano dall'estero, ma anche erano i nostri. Io cito Anna Magnani, faccio per dire, poi anche alcuni cantanti come Tito Schipa, per esempio, no? Quindi la bellezza in tutti i sensi. Fare questo viaggio implicava appunto non soltanto mostrare i bianchi e neri del Lucio, ma di girare delle cose nuove. Allora, in quattro città ho girato, diciamo, a colori, in 16 noni, quello che era la situazione di oggi, cercando di conservare la bellezza anche di ieri. Ho trovato come le possibilità di fare delle inquadrature, per esempio a Matera, stupende sulle parole di Carlo Levi, che racconta il suo arrivo a Matera, e c'è una cosa commovente, nel senso che lui arriva, dopodiché va nei Sassi, e siamo negli anni 40, e si fa raccontare com'è la vita lì. Loro dicono: noi quando fa freddo accendiamo tutte le luci che possiamo e i fuochi in basso ai Sassi. E lui dice: loro credevano che fossero le stelle, o immaginavano che fossero le stelle. E altre cose così le ho trovate proprio in questi grandi personaggi che riferivano anche della visita a Roma, come Goethe, che è andato sulla cupola di San Pietro, ma poi anche alcune processioni del tutto particolari e anche feste folcloristiche. Insomma, l'idea che la bellezza vista in tutti questi aspetti potesse avere una provocazione in un tempo in cui le denunce molto spesso sono inefficaci.
Anche perché normalmente le immagini che ci giungono della nostra Italia, soprattutto dai telegiornali, sono spesso immagini di devastazioni, immagini o devastazioni naturali o invece proprio di vandalismi. Esatto. Invece nel tuo film c'è Mark Twain che addirittura è costretto a rimanere chiuso in camera.
Ecco, volevo
perché
anche
la bellezza l'aveva cercata.
Lei ha intuito proprio anche la mia intenzione, che doveva essere un viaggio che fosse condito anche di humor, di ironia, cioè questi personaggi erano grandi. E per esempio, non so, Dino Buzzati, che non appartiene all'Ottocento, appartiene al nostro secolo, fa una metafora degli gnomi che non ci sono più, perché gli gnomi sono stati in qualche modo infastiditi dalla presenza degli alpinisti. E gli gnomi dicono: ma cosa fanno quelli lì? Che non hanno i fucili, quindi non sono cacciatori. Dopodiché arrivano in cima e strillano di gioia, prendono una bottiglia e la versano sulle rocce come per celebrare una conquista. E da questo cosa Bozzati dice che a poco gli gnomi sono un po' spaventati di queste persone che prendevano una terra, anzi una roccia che era degli gnomi. Allora, i paradossi letterari e anche le infatuazioni sono usate qui proprio, come diceva lei, in contrasto con l'informazione corrente, che oggi si sposta rapidamente, a volte anche a ragione, anzi più delle volte a ragione, per il disfacimento, il deterioramento del territorio, le periferie che non sono più quelle che di una volta, ma almeno erano popolari, le città si sono allargate, ci sono state le borgate, come ha detto Pasolini. E poi avevo letto un libro di James Hillman che raccontava dicendo che noi nasciamo nel brutto, mentre molto spesso, anche se la gente era povera, nasceva nel bello della natura. Allora, questa cosa qui mi ha dato, come dire, l'estro di fare una cosa che potesse essere provocatoria, ma non infastidente. Mm-hmm. Provocatoria perché spinge a un confronto. E forse questo potrebbe anche essere l'incentivo per riflettere sulla questione. Vedo che si muove qualcosa nel nostro paese, forse un po' in ritardo, perché poi il dopoguerra, la guerra ha lasciato dei segni molto forti. E quindi ho detto la guerra perché, per segnare un po' le tappe di quello che è successo nel nostro paese, ho raccontato anche lo sbarco in Sicilia degli alleati, la liberazione, l'arrivo dei consumi, ma con piccole cose, sempre prese da documenti, mentre i miei interventi sono quelli di illustrare alcune cose belle, per esempio anche dell'arte, non so, il Duomo d'Orvieto, gli affreschi in alto, signorelli, sono una cosa straordinaria, i diavoli che portano i peccatori, ma poi anche gli altri. Allora, tutto questo fa parte della bellezza e ormai lo riconosciamo, forse retoricamente, ripetitivamente. Invece io vorrei fare un richiamo vero, che però io penso che parta da dentro la cosa della bellezza, la ricerca e la voglia. In fondo non basta esaltarsi, secondo me, per certe cose, soprattutto da parte della politica, che hanno anche un uso strumentale. Preferisco che la gente capisca, e dice Hillman, che se sapesse quanto ha diritto alla bellezza, potrebbe scendere nelle strade e pretenderla. Ora, certo. Questo è una grande espressione di un grande psicologo che non c'è più, che però ha studiato in un libro che cosa possiamo fare per difendere la bellezza. La possiamo fare se la gente ha una coscienza del diritto di vivere nel bello e non nel brutto.
La presentazione di questo film è stata fatta un po' a tappe, veramente sì. Come un viaggio, per cui siete sì. Partiti credo da Catania, è stata la
prima. Siamo partiti, abbiamo voluto fare un po' un esperimento che continuerà nei prossimi mesi con dei pubblici diversi, quindi quando siamo andati a Catania era la scuola superiore dell'università, di studenti numerosissimi, poi sono venuti il sindaco, insomma, e sono venute anche altre persone, intellettuali, scrittori, per vedere come era reagito. Devo dire che ha reagito molto bene, e quindi siamo andati poi a un festival del documentario, che è quello di San Benedetto del Tronto, il premio Bizzarri, e anche lì tanta gente mista, naturalmente giovane e non giovane, e anche lì devo dire che anche il fatto che fosse, come si era nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, ci fosse una parte dedicata alle Marche, che ha delle immagini stupende, tant'è che durante gli anni 30 parlavano la California d'Italia, loro hanno fatto il titolo del capitolo dedicato alle Marche Sognando California, che però era una California di pescatori, di contadini, ma bellissima. E questo, ecco, una delle caratteristiche è quello che questo viaggio ricostruito e punteggiato da interventi della contemporaneità parte dalla Sicilia e arriva alle Alpi. Una volta venivano dal nord,
certo, e quindi tutti questi viaggiatori,
quindi pigliavano la nave, le barche. Io ho avuto rovesciare la cosa per anche attualizzarla, e ho trovato delle immagini bellissime del 1911, che ci sono le prime colonie italiane in Libia, Tripolitania, e si vede quello che stanno tentando di fare. Quindi un aeroplano passa su una strada costruita lungo la costa, poi un libico che guarda l'Italia con una mano sulla fronte per dire dall'altra parte c'è un altro paese, ma noi sappiamo che è il paese dei barconi, degli emigrati che muoiono del mare.
Oggi, allora, certo.
Da lì poi si parte e si arriva a una prima immagine bellissima, l'Etna all'alba.
E subito si capisce che l'Italia è viva, no?
Esatto.
Perché si parla dell'Etna.
Dell'Etna è viva. E poi c'è Bernard Berenson che dice: mi affaccio alla finestra e vedo una cosa straordinaria, l'Etna, il mare, l'incanto delle nuvole. Allora da lì si passa in questo racconto in cui sì. C'è dentro la Ferrari, gli idrovolanti, cioè tutto quello che modernità non confligge, ma forse sono tappe di una bellezza d'altro tipo, mentre quella tradizionale, però messa insieme, confrontata, dà un elemento di provocazione, come dire, attiva, non semplicemente di denuncia.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori l'appuntamento del 25 marzo alla Cineteca di Bologna con il film 1200 chilometri di bellezza di Italo Moscati. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Thank you.
Sulle note di Moore di Rizzo Ortolani, che nel 1964 si aggiudicò l'Oscar come migliore canzone per il film Mondo Cane, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.